Ciacca.
È arrivati al 1960.
La semplicità, dicevamo, fuori onda,
sì,
giusto? Però
fuori.
La semplicità, che era quella cosa della batteria?
Anche, che serviva come
riff.
Sottolineava praticamente una canzone semplice, diciamo la verità, in poche note, però secondo me molto pulita e molto bella. Allora, nel 1960 sono diventati ormai abbastanza famosi e decidono, anzi, vengono richiesti da una major, una etichetta, la Warner Bros., per cui una delle più potenti americane, e con tanti soldi sul tavolo loro decidono di andarsene, e secondo me qui sbagliano, perché lasciano diciamo i due amati compositori, i coniugi Bryant.
Ma loro, come?
I Bryant.
Bryant.
Lui e loro due decidono di mollarli perché, sai, la Warner Bros. Tira fuori una pacata di soldi se ne vanno. E in parte lasciano anche Chet Atkins, perché Chet Atkins lavorava a Nashville ed era il loro produttore, un grandissimo produttore, che però riprenderanno più tardi. Infatti l'ultimo pezzo è un pezzo arrangiato da Chet Atkins a Nashville molti anni dopo. Ma adesso siamo ancora al 60, loro vanno alla Warner Bros. E per la prima volta, il primo disco che fanno, scritto da loro questa volta, non dai coniugi Bryant, che si intitola Cathy's Clown, va a... anche questo nel giro di pochi giorni in testa alle classifiche. Questo è il primo brano inciso per la Warner Bros, scritto da Don e da Phil, i Everly Brothers, Cathy's Clown. Dica.
Ma tantissimissimo Beatles queste armonizzazioni dei cori.
Sì.
No, ma proprio all'ennesima potenza, sì. Ci credo che non sarebbero esistiti i Beatles senza di loro.
Pensa a te.
Però non si fa che si lasciano gli affetti,
vecchi,
le
certo.
cose per il money.
E infatti
non si fa.
Pagano, dica.
No, dicevo, concordo col mio collega Chioma.
Ah, perché siete colleghi voi?
Sì, colleghi di classe oggi.
Di merende.
Compagni di merende.
Cosa avete portato di merenda, tra l'altro?
L'abbiamo già mangiata, sì. Prof.
Vabbè, che schifo.
Buonissima, tra l'altro.
Era buona. Non è rimasta neanche una briciola.
No.
Vabbè, pazienza.
No, allora, della chianina.
Andiamo avanti con la storia degli Everly. Gli Everly se ne vanno alla Warner Bros., fanno questo successo clamoroso. Da quel momento, però, piano piano, vanno solo in discesa, cioè non c'è più un successo clamoroso come questa Cadillacs Clown che avete ascoltato, e da quel momento quindi la carriera tende verso l'inevitabile declino, fino alla scioccante rottura, perché nel 73 durante un concerto Don spacca la chitarra, se ne va dal palco e dice: io con te non ci canto più.
Come gli Oasis.
Esatto,
no, cosa. I fratelli, sì, in musica vanno,
sì,
sempre avanti.
Sì. Devo dire che poi in tanti anni fino al 73 ne avevano fatte di canzoni belle, carine, che però non avevano avuto più successo di una volta. Tra l'altro nel frattempo c'era stata l'ondata della British Invasion, c'erano stati Beatles, i Rolling Stone, per cui cioè c'è stata gente che aveva superato, diciamo, con la freccia un duo fortissimo, però probabilmente con delle idee ancora rimaste un po' indietro. Sta di fatto che a un certo punto Don dice: quando la gente che ti sta di fronte vuole ascoltare solo cose del passato, significa che è arrivato il momento di smettere, e probabilmente aveva ragione.
Sì.
Questo distacco fra i due dura ben 10 anni, fin quando si interrompe nell'83 sul palco del Royal Albert Hall di Londra, dove si esibiscono di nuovo live per un'emozionantissima reunion. E poi l'ultima apparizione risale al 2004 addirittura, per cui diciamo 12 anni fa, no 13 anni fa,
13,
quando vengono invitati come special guest dai loro allievi Simon e Garfunkel, che in tour anche in Italia arrivano a Roma a suonare. Simon e Garfunkel al Colosseo di Roma suonano, e gli apripista, diciamo così, le guest star sono proprio i due anziani. Simon Garfunkel sono già anziani, ma gli Everly Brothers sono ancora un po' più anziani.
Un bel gesto di riconoscenza,
sì,
per i loro,
certo,
maestri.
E cantano insieme in quattro Bye Bye Love, quella che avevamo ascoltato all'inizio.
Quattro voci, wow. Bye,
invece bye. Io per chiudere il ragionamento sugli Everly voglio far ascoltare questo brano che hanno inciso negli anni tardi 70 a Nashville, di nuovo con Chet Atkins, una canzone country però trasformata in maniera secondo me vigorosa e clamorosa, con un arrangiamento pazzesco. Il titolo della canzone è I'm Moving On.
piace tantissimo questa voce calda sul fiato, soffiata, che entrava così bellissimo.
Ecco,
il era bella, a me piaceva la chitarra proprio.
C'è Ted Kings la suonava, poi loro due suonano bellissimo la chitarra. Per esempio, Bob Dylan era innamorato della maniera di suonare la chitarra degli Everly Brothers.
Che però non ha mai appreso.
Non ha mai appreso, però una sera, ascoltando i dischi di Everly Brothers, c'era accanto Mick Taylor, che era stato un componente dei Rolling Stones per un periodo, e faceva ascoltare i dischi degli Everly, dicendo: senti questo passaggio, guarda, questo qui non sono mai riuscito a farlo, senti come fanno qua. E quello là annuiva perché non l'aveva mai ascoltato. Va bene, passiamo al prossimo cantante del 1960, perché stiamo parlando del 1960 alla fine, anche se abbiamo fatto dei salti indietro. Lui si chiama Roy Orbison, è veramente molto brutto, è un,
questo l'ha detto anche prima fuori onda, però perché?
Ma poveretto, perché è brutto. Io quando ho ascoltato la voce ho detto: ma che bella voce che c'è questo. Poi ho visto la copertina che aveva un mio amico, ho detto: ma non è possibile che questa faccia corrisponda a questa voce, oppure questa voce corrisponda a questa faccia.
Però possiamo dirlo che una cosa bella di fare queste lezioni con il professore del rock è che ci porta il prof tutti anche dei cofanetti, delle cose un po', come dire, datate, ma storiche,
sì,
epiche,
anche delle cassette di frutta, arance,
no,
cose.
No, è vera questa cosa, ma è bellissimo vedere le copertine.
Ma il supporto fisico è una cosa che sta mancando molto.
Oggi per esempio non abbiamo portato gli LP perché non c'era bisogno, ma la prossima volta ritorniamo sul piatto, mi raccomando, con la puntina e tutto il resto. Allora, Roy Orbison praticamente è coetaneo di Elvis Presley, cioè nasce nello stesso anno e ha tutte le carte in regola per diventare un grandissimo interprete e autore. Nasce a Vernon nel 1936, ma non diventa subito una rock and roll star perché deve aspettare parecchi anni prima di diventare lui in prima persona, e comincia comunque a scrivere canzoni per gli altri. Una di quelle che ha scritto era quella Claudetta che abbiamo ascoltato poco fa, che aveva portato prima Elvis, però l'aveva trovato chiuso, nel senso che è andato a casa di Elvis, ha suonato alla porta, al cancello, ma non c'era Elvis, voleva fargli ascoltare Claudette, non c'era, ha detto: vabbè, andiamo dagli Everly Brothers, e l'ha mollata loro.
Gli sliding doors della vita.
Esatto. Lui arriva alla corte della Sun Records, quella famosa in cui era approdato anche Elvis Presley, e alla fine degli anni 50, nel 56 esattamente, lui è innamorato di Rockabilly, che in quel periodo comunque ha cominciato ad avere successo, e si approda all'etichetta di Memphis e scrive delle canzoncine molto carine, ma molto semplici, molto rock. Una si chiama Hoobie Doobie, l'altra si chiama Rock House e l'altra Devil Doll, che non ascoltiamo perché ne abbiamo di meglio.
La fase di oggi questa.
Ecco, ma invece questa composizione delicata, carina, dedicata e delicata a Claudette, la sua fidanzata, che serve per fargli aprire le porte che a quel momento erano chiuse. E arriva finalmente il suo momento quando la Monument, una casa discografica abbastanza importante collegata ad altre major, gli fa incidere in prima persona la sua prima canzone di grande successo, che arriva fino al secondo posto in classifica, non arriva mai prima, e viene cantata. Questa è una canzone strana perché pochi l'hanno fatto delle cover, l'ha cantata solo lui e qualcun altro. C'è un coretto dietro fantastico, è una canzone molto semplice, il titolo è Only the Lonely. Dum, dum, dum.
So far apart.